La questione è questa: da mezzanotte e forse da mezzogiorno di domani tutti quelli che sono qua sono delinquenti, illeciti, illegali. Il problema di fondo è questo: a poche centinaia di metri da qui c'è un concerto organizzato dai socialisti, c'è un concerto organizzato da Giusti. Giusti è un vecchio picchiatore del Movimento Lavoratori per Socialismi, un figlio di puttana che si è venduto al potere. Allora, Demetrio Stratos era un mio carissimo amico, un compagno, cresciuto nell'autonomia, nei movimenti, contro i poteri, contro i partiti. Non possono questi figli di puttana appropriarsi della memoria di Demetrio Stratos. Non possono. Non ce n'è per nessuno. E non è un problema di essere compagni e non compagni. È il problema di essere soggetti, antagonisti, fuori dal sistema, fuori dalla merce, fuori dall'eroina, fuori dalla polizia, fuori dalla merda. E Giusti, i socialisti e molti altri sono merda. Allora il problema di fondo non è tanto quello di pigliarsi per il culo. Domani questa manifestazione è illegale. Non si tratta di mettere in discussione il corpo, di fare lo scontro, l'apocalisse e queste stronzate. Domani è reggere questa situazione, reggerla con intelligenza, un'intelligenza che abbiamo superiore a quella che hanno loro, costantemente. Sì, certo, superiore a quella che hanno loro, ma non è il problema che il leon cavallo venga distrutto, perché si può ricostruire ogni volta, però non si può farlo distruggere e reggerlo fino in fondo con uno scontro radicale, radicale senza condizioni, con niente. E dalla radicalità senza condizioni si possono ottenere vantaggi, vittorie o sconfitte, ma però senza radicalità non si ottengono vittorie.
Vorrei dire due cose, poi intervierò sugli immigrati successivamente. Io credo che alcuni accenni che ha fatto Gomma, e cioè la scomparsa dei libri, i libri rimossi, siano un'operazione, sia una tendenza dell'editoria italiana che da un lato porta alla concentrazione, alla proprietà nelle mani di pochi delle grandi case editrici. Le sigle sono ancora quelle, si chiameranno Adelphi, si chiameranno Einaudi, si chiameranno Sonzogno, si chiameranno... In realtà i padroni sono tre o quattro, sempre più sono tre o quattro. E mentre sono tre o quattro spariscono interi settori della cultura espressa dai movimenti critici degli anni 60 e 70. Vengono cancellati definitivamente non solamente i testi politici a carattere ideologico, ma anche proprio la diversa interpretazione del fare cultura e di fare editoria. Questo vale per i cataloghi dei grandi editori democratici come Petrinelli e Einaudi, e vale per molti altri editori più decisamente borghesi. Tutto questo è una cancellazione della memoria, e in sé potrebbe essere una nostalgia della memoria, in realtà era uno strumento di lavoro. Così non ci sono più, e però da un paio di incontri dell'anno scorso a Sant'Arcangelo, per ciò che riguarda il cyberpunk, le culture del moderno, la fine di un certo modello industriale, quindi del suo dominio, dei suoi modelli di riferimento, e come sorprendentemente, così come Barrow, Miller e poi i loro figli culturali, che sono Ginsberg, Ferlinghetti, la rivolta di Berkeley negli Stati Uniti, siano stati determinanti per l'immaginario culturale e soggettivo di una generazione, e come sorprendentemente a distanza di 20 anni, 25 anni, vi sia una finalità, un'identità, una cultura, una soggettività, una rivolta esistenziale, un desiderio di mutazione antropologica che fa incrociare di nuovo Barrow e in parte Miller con la vita, la pratica sociale, la vita privata, la pratica sociale del cyberpunk. Che fu la caccia alle streghe, 28 novembre 1986, giorno del ringraziamento. Rendiamo grazie per il tacchino selvatico e i piccioni viaggiatori destinati ad essere cagati dai sani intestini americani. Rendiamo grazie per questo continente da saccheggiare e avvelenare. essere stati un pretesto per sfide e pericoli. Grazie per le grandi mandrie di bisonti da uccidere e scuoiare lasciando le loro carcasse a marcire. Grazie per le taglie poste sui lupi e sui coyotes. Grazie per il sogno americano che risplende falso e volgare come luce divina.
Fracas de vita del bevilare e il cuore si stringe giù la sera, mi senti mal, stuminga in pe, cuccia in un let, in un cantù, mi parte ves, proprio di sì, le pesche in guerra sta sulla terra, la libertà lavare una spiada. Babì, 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 40 di, 40 non, a San Vito, a Giappa il Bon, dormi de ca, pien de malà. Babì, 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 40 di, 40 non, spatu de su, spatu de giò, mi son de quei. Che parli no, mi parli no.
Beh, certamente.
Parla per prima,
la condizione. Beh, comunque il senso era che volevamo raccontare questa vicenda che c'è stata, questa malavita leggera, insomma, no? La malavita leggera, la malavita leggera, leggera vuol dire una malavita che non molto, non violenta, che non usa le armi, che alleggeriva oltretutto gli altri, alleggeriva, nel senso che uno arrivava che aveva dei surplus, aveva delle eccedenze e andava via come dimagrito, più in forma, più leggero. Gestiva una volta nel bar con un suo amico nella vecchia Briosca, gestivano una parte destinata, diciamo, ai cappotti, alle pellicce delle persone che venivano
al guardaroba, lui
ne guardava, l'altro le rubava. E su questo hanno costruito quindi una loro dignità in questa città, che invece, come è noto, è la città simbolo del lavoro, dell'attività. Loro sono stati i primi, diciamo, sovversivi, cioè, vuol dire, cioè, contro il lavoro, cioè contro l'etica del lavoro, diciamo, cioè, rifiuto del lavoro, hanno anticipato di molto l'autonomia operaia organizzata, vuol dire.
Ovvero come Arguedas, che è stato padre della letteratura americana, che noi abbiamo amato molto precedentemente, però guidando verso ovest sulla statale 76 in Ohio, appena superato il raccordo per Kent State, inizia leggermente a piovere. Maledetta America, cosa hai fatto ai tuoi figli? Il vento pronuncia i loro nomi, in qualunque modo tu lo respiri. Mi ricorda che quando fa queste lunghe gospel poetici, Pietro Pedri, quando viene qui e parla del caffè New York di New York, e fa questa lunga litania dei portoricani che sono andati cercando lavoro e sono morti sognando la ricchezza, che sono andati cercando felicità e sono morti sognando una lotteria, una Chrysler, un appartamento a Manhattan, e sono morti mantenendo una forza interna, ma che nessuna forma avanzata di capitalismo riuscirà mai a restituirgli. Io credo che, nonostante la modernità...
Come centro sociale vogliamo fare una breve dedica ai guerriglieri Tupamaros, che sono stati massacrati nell'ambasciata di Lima. Andarono a caccia di chitarre sotto la luna piena e tornarono con questa, pallida, fine, snella, occhi di infinita mulatta, cintura di fibra schietta. È giovane, vola appena, ma già canta quando sente in altre gabbie aleggiare balli e canzoni, semplici sones e melanconiche coplas. Nella sua gabbia questa iscrizione, attenti, sogna. Principalmente che il problema anche del processo Sofri Bonpressi, Calabresi, Pietro Stefani, non sia tanto il problema se fossero innocenti o colpevoli, quanto l'uso della giustizia come una mannaia senza nessuna prova e quant'altro. Ma siccome questo non è un caso isolato, quello che, con cui dissentiamo dalla campagna complessiva dell'Associazione Liberi e Liberi, è che non è una sentenza isolata, straordinaria, a parte delle altre. In questo concordiamo con gli avvocati che sempre ci hanno difeso in questa città e che si chiamano Giuseppe Pelazza, si chiamano Gianangeli, si chiamano Perosino, si chiamano insomma, questi compagni avvocati che hanno dichiarato anche in una lunga lettera manifesto che ci sono voluti ben 3 pass per farla pubblicare perché non la pubblicavano, che non si meravigliavano assolutamente di questa sentenza perché molte altre volte era successo nei tempi passati, e quindi questa separazione che c'è nella campagna del manifesto e di altri giornali di separare questa sentenza straordinaria da altre avvenute precedentemente e speculare alla separazione artificiosa, alla menzogna che si è voluto operare nel separare un supposto movimento non disponibile a usare in forma estrema la violenza e un altro che invece era disponibile ad usarlo. Questo per noi è una menzogna politica, e questa operazione ne è la dimostrazione più evidente, al di là del fatto che noi pensiamo che la sentenza Sofri, compresa Pietro Stefani, sia una sentenza mostruosa. Grazie dell'ascolto, facciamo partire il video e poi...
Allora era abbastanza... c'era qualche rischio scrivere queste cose mentre giravano, ad esempio, quelli della Statale, i Katanga, quelli dell'MLS. E qui c'era... dice, cosa succedeva in Italia dal 1968 ad oggi? Mentre la povera gente leggeva Grand Hotel e i ragazzotti stronzo figo medio borghesi e magari pure extraparlamentari leggevano un libro sul mago, leggevano i fumetti underground, al contrario. Dai, c'è una bella introduzione, questo qui non lo venderò mai. però l'ho citato perché mi ha fatto piacere ritrovarlo casualmente oggi, che vuol dire che il karma funzionava. Perché l'ho ritrovato.
Qual è stata la risposta della gente che si è trovata qui alla legge Craxi, alla proposta di legge Craxi?
Ma io sono rimasto personalmente decisamente sorpreso, perché sono arrivati con già delle analisi, delle riflessioni molto ricche. La risposta è stata, da un lato, comunque un'opposizione radicale non solo alla legge Craxi ma anche all'attuale legge sulle tossicodipendenze, la 685, che questa legge forse è uno degli aspetti di ridisciplinamento generale dei soggetti. Questa è stata un'intuizione, secondo me, molto buona, e che anche perché vede nella delega maggiore agli organi di polizia, schedatura e controllo, un pericolo proprio all'autonomia, ai processi di liberazione di sé. Luogo di case di tolleranza, e per cui è diventato il luogo delle case loge. Da una Milano che c'era una di tolleranza, c'è un tema del caso di sistema delle case loge. Quando hanno più blocco di questi posti, poi la leggenda vuole che questo fosse andato a Thank you.
sia più della Bisoglio, ripeto, da Verona, che ha, cioè, vuol dire, quartiere. E queste storie non è che sono una cosa, sono conosciute, erano conosciute fino a pochi anni fa da qualsiasi abitante che abitasse qui intorno, determinavano degli usi, il Tredesin de Mars, non sapete cosa è, il mercato dei fiori, ed è legato alla tradizione San Giorgio.
Pronto?
Pronto?
Funziona,
Rossa, bandiera rossa, bandiera rossa.
Il popolo alla riscossa.
Bandiera rossa, trionferà. Bandiera rossa, la trionferà.
Della festa, dell'associazione Alambrato e dell'associazione Cortine di Suono. Abbiamo invitato le Mondine, Mondine di Valle Lomellina, abbiamo fatto una serie di casini sul manifesto, hanno scritto della Valle Lomellina, che non è una valle, nel senso che è tutta piatta, è nota Valle Lomellina, e poi abbiamo scritto via dalla pazza follia, che non ha senso, nel senso che via dalla pazza folla, abbiamo fatto un po' di... Pabino con sangria. Però noi, io anche qua, ho qua i nomi, adesso le Mondine sono un pezzo di storia del proletariato italiano e internazionale.
Gusta!
Non starò a dilungarmi sulla storia delle Mondine, ma sono state veramente, insomma, le canzoni che abbiamo cantato tutti quanti, perlomeno noi da giovani, non gli altri, ma noi, cioè io che ho tanti anni come...
Menù.
Ci sono anche delle parole di Mondina nel volantino, la mia gente era tutta gente battagliera, che non aveva paura dei padroni, i padroni lavoravano anche loro, ma avevano una bella azienda, una bella stalla, era gente che stava bene e in sala aveva il manganello, quando andavamo il sabato o la domenica a prendere i soldi della settimana vedevamo là appeso il manganello, ma non avevamo paura, senz'altro verranno i carabinieri a vedere se siamo a casa, se abbiamo scioperato. Adesso è comoda per il sindacato e non si va bene, non si va bene se è comoda, sono dei puntini, ma abbiamo capito cosa intendevano dire. E abbiamo Rosina di Civè Padova, Vilma. Io non so, però...
Credo che successivamente, dopo questa fase radicale che prevedeva, come si dice, la rivolta dello stile, c'è stata una modifica assai radicale di questo percorso, perché i soggetti che frequentavano questi luoghi sono modificati, il mercato del lavoro ha modificato le loro vite, i loro contorni, i loro vissuti materiali e i centri sociali hanno mutato pelle e hanno separato frequentemente, come fanno adesso, il discorso della programmazione culturale da quello dello spazio, luogo, fisico, centro sociale. E qui invece emerge un percorso, una caratteristica che è stata difficile da comprendere per 3 o 4 anni, ma che adesso ha una sua particolare chiarezza. Credo che da questi lavori di riflessione che abbiamo fatto sulla massa di frequentatori che sono decuplicate negli ultimi 5 anni, la merce più rara e richiesta e più desiderata dai frequentatori, al di là della programmazione musicale, teatrale e culturale, è la socialità. E se è la socialità è perché avvertono che nel territorio esterno, uno spazio protetto come può essere un luogo sociale, e nel nuovo modello produttivo, quello che viene chiamato il bene relazionale è stato di fatto sussunto, cioè riportato all'interno del modello produttivo, svuotando dalle sue caratteristiche di dipendenza che aveva nel precedente modello. Il precedente modello, il luogo di lavoro era il luogo della formazione delle relazioni, di classe, dei soggetti, delle stratificazioni, e la relazione era un modo per sottrarsi al comando, al disciplinamento padronale, sia che fosse privato che statale. E nel nuovo modello, come è noto, la forza della sua capacità di produrre un ambiente, un prodotto molto buono, deriva anche dal fatto che occorre un investimento mentale, psicologico, relazionale, affettivo, e quindi viene sussunto, non ha più una sua autonomia. E allora bisogna cercare altrove il luogo della socialità, il luogo di bene relazionale. Il centro sociale sono essenzialmente degli enormi contenitori dove disperatamente si cerca una forma di comunicazione che ha a che fare con la relazione sociale. Sì, c'è lo spettacolo, ma quello che è determinante è avere una comunicazione protetta fuori dal meccanismo produttivo, come voler costruire dei nuovi luoghi dell'esperienza all'interno del quale sviluppare nuove relazioni umane, tutte da scoprire, tutte da inventare, ma costantemente sottratte al processo esterno. L'innovazione fondamentale in rapporto alla cultura progressista precedente è che allo scienziato e al tecnico non si chiedeva soltanto di essere democratico e di schierarsi al fianco della classe operaia e del proletariato, gli veniva chiesto di mettere in discussione il paradigma fondante, la sua scienza presunta, di modificarlo. L'autorità della scienza o la sua perfezione, allo psichiatra, al medico, e a chiunque altro ancora, all'ingegnere, all'architetto, non era semplicemente. Si chiedeva una nuova scienza medica che nasceva nelle fabbriche, quei medici dai piedi scalzi, come si diceva allora, ovvero per chi lavorava al policlinico non era semplicemente un problema di diversa organizzazione del lavoro, ma di una diversa concezione della medicina applicata a partire dalle basi.
Bevo io, il mio giro. Uè, si mangia! Ecco, arriva Letizia per prima.
Certo.
Va bene, lo chiamo davvero. Facciamo questa roba là. Questa roba là.
Primo, sono arrivato giusto giù.
Giusto giù, proprio al momento giusto.
Bevo perché... Ma va, lo stegno.
Non sono io, sembravo... Il coglione a lastra, perché non ci penso, dici.
Un po' di preso.
Ah, bello. Vabbè, ma...
Siamo di preso.
Ma siamo lasciati l'apparenza.
No. Oh baba luba.
Piano la tartina di primo!
No. Sento odore di bruciato?
Anch'io la scoperta.
Col citriolo! Col citriolo!
In questa rinascita di tante gerarchie territoriali, appunto in questa definizione che abbiamo usato pochi giorni fa, che non è nostra ma che piace molto a Kim Bay, cioè del locale, cioè del globale e il locale, che la produzione è una moltiplicazione di tanti luoghi molto forti, strutturati gerarchicamente, invece il capitale è globale, all'interno di questo si formano tendenze molto forti ad un federalismo degli egoismi. Penso che alla fine degli anni Ottanta nessuno parlava di federalismo, la Lega ha posto questo problema a suo modo, oggi la gran parte, persino Fini, è federalista, che è uno che ha sempre creduto in Dio, patria e nazione, è abbastanza stupefacente, a meno che appunto non sia stupefacente. C'è chi ha parlato, ci sono echi del Movimento 77, il marxismo delle differenze, è noto che ha viaggiato, non ha in Italia prodotto granché, nel senso che è stato schiacciato da processi molto forti, storici, viene riproposto qua e là ogni tanto delle riviste, vi è questo
poi magari interverrà qualcuno che su questo ha lavorato, penso qui nelle prime file, e cioè che evidentemente questa questione della diversità e dell'autonomia delle culture ha attraversato tutta la sinistra italiana dagli anni 60 ad oggi, con risultati a volte assolutamente non corrispondenti alle aspettative. C'è stata una grande, diciamo, percorso fusionale, direbbe Sartre, in crisi di ragione dialettica, intorno al 77, è durato pochissimo, e direi che l'abbandono di quel terreno ha fatto sì, ad esempio, che le parti più intelligenti della destra radicale italiana si siano buttate su quel percorso, appropriandosene sia che si trattasse del regionismo biologico, sia pure di analisi anarchica, sia che si trattasse della difesa delle varie culture, addirittura contro o a favore contro lo Stato-Nazione o a favore della decadenza dello Stato-Nazione, aspirando la nascita di un'Europa dei popoli. Sono teorizzazioni della destra radicale e che un tempo potevano essere.
Evidentemente da alcuni documenti ricevuti vi è il timore di omologazione, ovvero di una via interna, al capitale, che potrebbe o meno produrre contraddizioni pesanti tra i centri sociali o confusione all'interno dei singoli soggetti di ogni situazione sociale. Noi non pensavamo che fosse in questo modo, e in ogni caso abbiamo contribuito ad organizzare questo incontro intermedio proprio per permettere ad Aldo Bonomi di rifare interamente una relazione sull'ipotesi di questo convegno, in cui si precisasse meglio cosa si intende oggi per impresa sociale, se vi è l'opportunità di farla o non farla, quali sono gli accessi e le possibilità di realizzarlo, quale la possibilità di mantenere totalmente il progetto identità e nel contempo non regalare una serie di spazi che nella società attuale in transizione politica e materiale ed economica sono occupati da altri. Faccio l'esempio, per intenderci, nel caso lombardo, che è quello che conosco meglio. Se l'onorevole Formigoni, una volta eletto presidente della regione Lombardia, la prima cosa che fa, convoca 2.000 associazioni del privato sociale di questa regione, e con queste 2.000 associazioni del privato sociale, indipendentemente dal fatto che abbiano fatto la campagna per Dalla Chiesa o che l'abbiano fatta per Berlusconi, tratta di finanziamenti e di spazi sociali, e che se un suo terminale come Brandirali, che come è noto ha trascorsi diversi dentro Servire il Popolo, ma è approdato al Movimento Popolare, passando alla Comunione Liberazione, intende con un suo documento rivendicare in un'amministrazione eventuale forzista di questa città, che è nei patti, essendo come è noto questa città la città più a destra d'Italia. In questa città Forza Italia ha preso il 35% in tutte le zone, mediamente, il 14% Forza Italia, se si fosse votato per il sindaco, vinceva il primo turno, sostanzialmente. Ovviamente in altre parti d'Italia non è così, comunque la situazione non è brillante generalmente per ciò che riguarda il clima di democrazia di questo paese. Allora, nel caso, nell'intenzione del Brandirali, aveva richiesto già al sindaco Formentini l'assegnazione della competenza su tutti gli spazi o le aree dismesse di questa città destinate all'uso sociale, compreso quelle già occupate dai soggetti sociali. Chiaro che si sarebbe cacciato in un guaio Brandirali, non c'è dubbio, sarebbe cacciato in un guaio grosso come una casa, però sostanzialmente lui ci provava, c'è un progetto.